fratelli, l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'inno spar più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 20 di febbraio, siamo qui alle 10:07 primi, fino al mezzogiorno vi teniamo compagnia come una specie di aperitivo agrodolce per il vostro fine settimana. Siamo noi, i compari dei conti della Belva, e quindi Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia. Qui a fianco con me
c'è Carlo Alberto Carnevale Maffè,
e collegato con Skype c'è il nostro Mario. Buongiorno Mario.
Buongiorno a tutti.
Renato Cifarelli ci raggiunge più tardi, e abbiamo poi anche alle 11:30 Rita Fatecuso dalla Cina. Allora, di che cosa parliamo in questa puntata? Reso il formale omaggio, ovviamente il sostanziale omaggio a Umberto Eco che ci ha lasciato, sentirete tutte le trasmissioni inevitabilmente oggi parlare di Umberto Eco, ma noi invece teniamo fede al nostro impegno, quello di farvi riflettere per un paio d'orette su alcuni punti che non ci convincono dell'economia, della finanza nazionale, mondiale. Quindi se volete intervenire ora che vi ho detto i temi, ve li dirò in realtà: l'800240024 per le vostre telefonate, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, la puntata come sempre comincia con un spazio dedicato al punto della crisi, un punto della crisi relativo alla diminuzione delle aspettative di crescita del nostro paese, e perché ormai siamo all'1%, altro che 1,4, 1,5 come si attendeva il governo, e in un quadro che internazionalmente è segnato da preoccupazioni come quelle che hanno dominato il Consiglio europeo, che è appena terminato, l'uscita della Gran Bretagna o meno, la tenuta di accordi internazionali che sono sempre più a rischio, cosa avverrà con le decisioni delle grandi banche mondiali. Diciamo, facciamo un punto su questo, dopodiché abbiamo due grandi blocchi di questioni da approfondire invece. La prima è il punto su come è andato il mercato del lavoro in Italia nel 2015. Siamo oramai a fine febbraio, abbiamo le riflessioni conclusive, le rilevazioni conclusive sia dal punto di vista degli stock degli occupati, e questo all'inizio di febbraio ce l'avevamo da parte dell'Istat, sia sull'andamento complessivo dei flussi amministrativi dei contratti di lavoro, attivazioni e cessazioni per tipologia, che vengono rilevati dall'osservatorio della precarietà dell'INPS, che sono venuti questa settimana. Allora, la questione è: siete soddisfatti da quello che ci avete capito? Perché ovviamente molti usano i flussi sui contratti per aumentare i vostri occhi d'impatto delle politiche assunte dal governo. Se uno va a vedere in realtà sugli stock degli occupati, ve lo ricorderemo ancora una volta, l'impatto è molto minore, ma in realtà la questione è se dare un giudizio positivo o meno della somma di Jobs Act, massicce le contribuzioni, ricorderemo a tutti quanti miliardi ci sono costate, oppure se invece la questione è che hanno aggiunto molto poche, perché se uno tanto di crescita ne fa 0, non è che può fare chissà quanti occupati. Primo grande blocco, quindi diteci cosa la pensate, come la pensate sul mercato del lavoro che vedete intorno a voi. C'è questa svolta incredibile che alcuni sembrano descrivere. Secondo grande blocco, occupiamoci invece di una questione che abitualmente non è mai al centro dell'agenda pubblica italiana. Noi ci occupiamo tanto di cosa succede dei conti, l'austerità, non l'austerità, bla 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 bla, delle banche. Da novembre in poi c'è una grande preoccupazione sulle banche, però il grande problema numero uno italiano comparato è la produttività. Allora, sono usciti anche qui i dati sulla produttività nel 2015, e quindi la questione diventa 2014-2015. Col governo Renzi la produttività italiana va meglio di prima, uguale a prima, va peggio di prima? Ecco, io vi dico solo che i dati dicono che non ci siamo proprio, tanto per cambiare.
Proprio no, proprio
ecco,
no.
Allora, anche qui noi faremo un bel approfondimento, tenteremo di capire cosa si può fare, di chi sono le responsabilità. Non è che un governo dice adesso facciamo più produttività, però certo ci sono delle cose.
Potrebbe anche però togliersi di mezzo da quelli che ci provano, magari, che ne dici Oscar?
Questo sarebbe già tanto, per così dire. Comunque, questi due grandi blocchi, ora il nostro rituale giro di opinioni su che cosa, oltre questi temi di cui parleremo nella trasmissione, a ciascuno di noi nella settimana hanno colpito o hanno fatto girare le scatolette. Mario, cominciamo con te.
Ma guarda, cioè, io la cosa che veramente mi inquieta è questo atteggiamento di molti, moltissimi editorialisti italiani che, non lo so, cioè io non vorrei usare delle espressioni forti o troppo dure, però mi ricorda veramente questa sindrome da accerchiamento di cui si leggeva negli annali di storia durante il ventennio. E non parlo del ventennio di Berlusconi,
no, di un altro.
Colori, ma parlo di un altro un po' più serio e anche un più farsesco al contempo. Cioè c'è una gigantesca sindrome da accerchiamento che ha colpito gli editorialisti italiani di qualsiasi orientamento, ma è impressionante. Cioè tutti ce l'hanno con l'Italia, piccola e nera, c'è un complotto contro di noi per portarci via le nostre ricchezze. Allora, a me viene veramente da pensare che c'è una costante, un mainstream culturale in questo paese che corre sotto traccia da decenni e che ripete uguale se stesso. Cioè, sono veramente delle tesi. Oggi ho letto, per puro caso, perché peraltro era stato segnalato su Twitter proprio da Renato, all'inizio mattinata, all'editoriale del professor Marco Fortis, e sono caduto dalla seggiola. Cioè, la Germania ha potuto esportare il proprio debito perché? Perché la gente glielo comprava, rispetto a noi poveri, piccoli e neri che ci siamo finanziati il debito in house in tutti questi anni di crisi. Cioè, ma rendiamoci conto di cosa riusciamo a leggere,
sì.
Rendiamoci conto, non è che sono queste cose, come dici tu, cosa ti ha fatto incazzare, ma ben oltre.
No, il problema è che sono argomenti che fanno cadere le braccia, cioè lasciano senza parole, come dire.
Ma Oscar, i flussi causali sono completamente invertiti, alla carte, a uso e bisogno di dimostrare delle tesi che sono una follia. Praticamente noi abbiamo, per non farvela troppo lunga, perché la trasmissione è lunga, ma non voglio, diciamo, tediare con queste lamentazioni, ma è come praticamente se, come dire, c'è un complotto planetario che parte dai mercati finanziari, i quali ovviamente se ne fregano altamente di tutte le paranoie e le seghe mentali degli editorialisti di questo paese e puntano solo a solidità e a guadagnare nel medio-lungo periodo. A volte si sbagliano, si correggono in maniera violenta, altre no. Guardiamo il medio termine. Cioè, tutti si sbagliano dalle organizzazioni internazionali. C'è un complotto europeo contro di noi. C'è un complotto dei mercati. Non sapete leggere i dati. C'è un trionfo di fiducia, consumi e quant'altro, e il PIL cresce alla metà della media europea, e anche qui si sbaglierà il PIL.
Non c'è dubbio.
Noi viviamo in una bolla spazio-temporale che è una realtà parallela. Beh, ma veramente.
Allora io siccome, però Mario, siccome chi ci ascolta non è tenuto a leggere, non lo sa magari, 99 ascoltatori su 100 non l'hanno letto Marco Forzi solo stamattina. La tesi Marco Forzi è che siccome c'è stata una grande corsa all'acquisto dei titoli del debito pubblico, quindi del Bund tedesco, perché i titoli del Bund tedesco erano ovviamente meno rischiosi, avevano un rischio sovrano incorporato più basso, quindi i mercati li compravano perché erano sicuri, e questa è la colpa secondo esatto, l'autore esatto. dell'articolo, perché questo naturalmente è la prova di un finanziamento indebitamente più conveniente per i tedeschi, la prova del complotto. Ma che cazzo, con meno rischio sovrano è ovvio che la gente se li compra.
No, vabbè, ma le loro banche vendendo debito all'estero, vabbè. Perché il mondo è fatto di coglioni che comprano il debito tedesco.
Lo dico sorridendo solo per spiegare che
io
uno dei tanti esempi. Allora, Carlo Alberto,
io devo ritornare a Umberto Eco, perché ricordo che nel Nome della Rosa c'era padre Jorge da Burgos che voleva sostanzialmente vietare il sorriso, voleva vietare la commedia aristotelica, e qui invece siamo un po' al contrario, no? Siamo un governo che ci obbliga sostanzialmente a sorridere, o forse a ridere amaro, perché un governo italiano che se ne esce dicendo mettiamo il veto su una delle cose che è la conseguenza di quello che diceva adesso Mario, cioè sulla quantità di titoli di Stato che hanno le nostre banche, probabilmente avrà bisogno di una ripassatina dei trattati europei e, come dire, dei temi su cui un governo può porre veti oppure no. Ecco, questo tipicamente non lo è e non lo potrà mai essere, altrimenti ciascuno si fa le normative bancarie alla carta ed è finito tutto. Secondariamente, diciamo, hanno dimostrato con questo di avere il nervo molto scoperto, caro Oscar, perché palesemente, al di là del motivo per cui Mario prima ci spiegava, cioè per cui i titoli di Stato hanno una rischiosità e una redditività e un rendimento specifico e il mercato reagisce a quelli. Ma la verità è che chiedere normativamente di non separare quel legame fra banche e Stato è andare contro uno dei principi fondativi dell'unione bancaria, cioè ridurre il rischio che noi privati, famiglie e cittadini subiamo i contraccolpi e le minacce, diciamo così, di uno Stato che in un certo senso ci continua a imporre la repressione finanziaria. Quindi mi ha fatto ridere amaramente e non me ne voglia padre Jorge da Burgos.
Allora, concludo questo primo in pezzo della nostra trasmissione con una informazione ai nostri ascoltatori e con anche un'informazione ai miei compari. Allora, ieri, per così dire, Confindustria, che è pur sempre il socio di controllo al 100% di questa radio, quindi è il mio editore, io non posso fingere di non vedere quello che dice, certo studio di Confindustria ha, per così dire, formalizzato la posizione di Confindustria su tre argomenti. E caso vuole che però chi conduce questa trasmissione e i suoi compari la pensino all'opposto su tutti questi tre argomenti. Quindi io ho l'obbligo di un disclaimer agli occhi, come si dice in gergo tecnico, o di una disculpa, come si dice in termini spagnoli, a chi ci ascolta, nonché al mio editore. Personalmente devo dire che esplicitamente preferisco dire all'editore e a chi ci ascolta che sì, noi non siamo d'accordo con la linea di Confindustria per motivi lunghi, argomentati, tecnici, però la sintesi della nota del Centro Studi Confindustria che trovate sul sito di Confindustria è che viene espresso un giudizio contrario alla normativa che separa le casse dello Stato, quindi le tasche dei contribuenti, dal salvataggio bancario, la cosiddetta BRRD, il bail-in. Confindustria è risolutamente contraria, vuole la moratoria, dice che ha un giudizio pessimo sugli effetti che separare gli Stati dal salvare le banche ha. Noi la pensiamo molto diversamente su questo. La seconda cosa è risolutamente contraria con fiducia a ogni tipo di vincolo, sia un tetto sul capitale, sul patrimonio o un vincolo percentuale sul totale delle liabilities, o mettere un vincolo cioè su quanti titoli pubblici debbano essere in pancia delle banche italiane. Io la penso al contrario, ancora una volta penso che sarebbe per esempio un bel argomento su cui discutere in Unione Europea. In tot anni noi ci impegniamo a scendere rispetto all'attuale quantità, che è di 400 miliardi. Negli stessi anni noi facciamo passi avanti per esempio lo strumento del fondo di garanzia, certo, bancario, e così via, cioè usarlo come un argomento, ma riconoscendo che è del tutto anomalo che le banche italiane si riempiano di titoli del debito
ce
pubblico.
Ne hanno il triplo di quelle tedesche, esatto. Giusto per capire, insomma.
E terza cosa, Confindustria dice sì agli aiuti di Stato nei salvataggi bancari. Allora, su tutte e tre le cose sono gli argomenti su cui ci sentite parlare. Quindi noi, io continuo a mio rischio e pericolo naturalmente a sostenere il contrario, lo sappia l'editore, io preferisco essere trasparente, lo sappia anche chi ci ascolta, potete protestare con l'editore perché l'editore la pensa diversamente, ma il nostro mestiere non è quello di dire sì signore, però preferisco dirlo così perché poi se tra qualche mese succede che questa trasmissione si spegne, sappiate che c'erano anche problemi di dissenso. Ci sentiamo tra un minuto.
Della belva.
E partiamo con la sigla del seminario in crisi.
Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta.
Insomma, era finita, la crisi è finita, c'è il rilancio, la ripresa, abbiamo finito le riforme. E poi Mario, cosa succede che ci abbattono, come abbassano le prospettive di crescita mondiali ed europee, anche quelle italiane?
Sì, questo purtroppo è la prova provata che questo è un paese che non è realmente isolato dal resto del mondo. Ovviamente questa cosa la poteva credere solo qualche propagandista di regime, il buon senso sta altrove ancora una volta. Non mi stupisce la revisione al ribasso da parte di OCSE delle stime di crescita, perché effettivamente le turbulenze sono tante, numerose, arrivano da ogni parte possibile. Abbiamo preso coscienza che la politica monetaria da sola non basta più, che serve altro, potrebbe servire una espansione fiscale, ma con le condizioni dei debiti pubblici è difficile arrivarci e da nessuna parte nel mondo si vada in questa direzione. Per cui che cosa possiamo dire? Che questa settimana abbiamo visto quello che accade quando il tempo si guasta, cioè che una legge di stabilità, una legge di bilancio prociclica, come quella impostata dal governo Renzi, e noi queste cose le stiamo dicendo da settembre, se gli ascoltatori ricordano, almeno quelli più fedeli, cioè che si tratta di una legge di stabilità che è fatta per fare più deficit in un momento in cui la crescita doveva ripartire e invece succede il contrario, e allora noi andiamo verso una pericolosa stagnazione. Poi finirà, caro Oscar, Carlo Alberto e tutti quanti, che noi in primavera dovremo difendere il governo Renzi, esatto. E per quanto mi riguarda io lo potrò fare tranquillamente, e così dimostrerò.
Sotto anfetamine riesce anche a difendere il governo Renzi, però dobbiamo dare altre
dosi. No, dovrò difendere il governo Renzi dalla richiesta di manovre, di strette, esatto, di bilancio, esatto, altrettanto procicliche, cioè che si verificano quando la congiuntura rallenta. Però nulla e nessuno mi impedirà dal dire che Renzi è stato una classica cicala che nei tempi in cui bastava tenere la posizione di bilancio invariata ha cercato di fare più deficit, un deficit di pessima qualità, e mai gliene incolse. Però ribadisco, se mai qualcuno in primavera ci chiedesse di fare una stretta fiscale in presenza di un rallentamento, noi diremo di no, perché a noi non ci paga nessuno.
Esatto.
Questo è utile da dirsi, non ci paga nessuno.
Non siamo al servizio.
No, visto che mesi addietro qualche illustre imbecille ha detto che le mie posizioni erano quelle della Confindustria, perché io sono pagato dalla Confindustria, vorrei rendere noto a codesto illustre imbecille che non mi paga nessuno e che io mantengo il mio spirito libero.
Benissimo.
Scusate la vera polemica, però la mattinata mi si è guastata leggendo questo editoriale che è delirante.
Consiglio agli ascoltatori, non guastate la mattinata a Mario Seminario, per favore, che dobbiamo sopravvivere.
No, agli editorialisti soprattutto.
Esatto.
Comunque, guardate, facciamo una grande ricognizione molto rapida. Si dice che noi piccoli e neri italiani non abbiamo diritto ad avere gli aiuti di Stato, e invece in settimana, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, abbiamo appreso che tutte le aziende che sono in procedure concorsuali straordinarie possono incassare le erogazioni da parte di soggetti terzi in esenzione fiscale, cioè non come sopravvenienze attive tassate, e che quelli che pagheranno tali erogazioni potranno scalarli dalle tasse. Facciamo solo un nome e un cognome: Tercas, perché la nota è retroattiva di 24
di
mesi.
24 mesi, sì.
Quindi il consorzio, tra virgolette, volontario di banche che ha salvato Tercas per aggirare i divieti di aiuto di Stato illegittimo dell'Unione Europea, e che paga a Tercas questi 80 milioni di contributi, sono fiscalmente esenti sia per il consorzio di banche che per Tercas. Quindi non si dica che a noi italiani non ci permettono di dare soldi pubblici alle banche o alle imprese, perché non è così, non è più così. Anche noi abbiamo i nostri aiuti di Stato.
Banche e squadre di calcio, come sai, rispetto al fisco hanno questa esenzione storica, e quindi in qualche maniera sono fuori, sono un altro mondo sostanzialmente, specialmente le banche scassate e le squadre di calcio altrettanto scassate.
Chissà perché.
Tra l'altro abbiamo visto, ieri sono usciti i dati di Eurostat sui flussi di mercato di lavoro, quindi quelli, ma magari di questo
parliamo, quando parliamo di mercato di lavoro,
Thomas, esatto,
la fuga verso l'inattività, questo la tocchiamo tra pochissimo,
esatto, per cui va bene, di questo ne parliamo dopo.
Però volevo tornare un tema su quando hai parlato di cattiva qualità della spesa pubblica, perché ci sta anche politicamente, se vuoi, che il governo Renzi volesse strafare un po' nella cifra del personaggio, però mio Dio, i bonus cultura da 500 euro, cioè una cultura dei bonus, non un elemento strutturale profondo, che per esempio indirizza il tema della produttività, che, se vogliamo proprio dire, è alla base di tutti i nostri discorsi, anzi è la mancanza di quella base che rende tutti i nostri discorsi amari, vero Mario?
Assolutamente sì, cioè anche questo non a caso è un punto che qualche illustre editorialista tende a dimenticare, cioè la produttività è una variabile residuale o indipendente dalla realtà, perché i problemi stanno altrove. L'importante, diciamo, che si vada a dimostrare che noi siamo al centro di un complotto. E quindi poi, visto che ci sono tutti questi concetti tipo l'autorazzismo, il disfattismo, eccetera, eccetera, ve l'ho detto, qui stiamo riproducendo in miniatura il ventennio. solo che prima la storia si riproduce come tragedia e poi come farsa, e noi di ventenni farsa in questo paese tendiamo a riprodurne con una regolarità abbastanza inquietante.
Poi che di farsa si tratti, perdonami, lo si vede anche la settimana che si chiude adesso, si è avviata lunedì scorso con l'annuncio di discussioni in Parlamento, la Camera in particolare. Il lunedì pomeriggio c'erano le mozioni appunto sulla BRRD, cioè sulla direttiva europea del bail-in, delle nuove procedure che riguardano non solo le procedure risoluzione bancaria, ma anche quelle della fase preliminare alla risoluzione, di cui poi non si parla mai, ma che sono invece quelle altrettanto importanti, se non più importanti. E tutto questo era annunciato dai giornali come: ecco, in Parlamento il PD oramai abbraccia la posizione dei 5 Stelle, no al bail-in, sì alla piena moratoria, eccetera eccetera, a proposito di eco giornalistica. In realtà, se uno andava a leggere le mozioni del PD, la mozione del PD, con tutto che poi la mozione è uno strumento parlamentare formale, non porta da nessuna parte, non è un impegno, si capiva invece che era venduto così dal PD ai giornali, era rilanciato così dai nostri autorevolissimi colleghi giornalisti e da grandissime testate. In realtà la mozione pattinava perché non prendeva nessun impegno e non esprimeva nessun giudizio. Basta, cari colleghi autorevoli giornalisti e direttori, di dare un valore di panna a ciò che non è neanche panna, perché altrimenti agli italiani noi gli diamo l'idea che stiamo in trincea a combattere sul Piave contro chi ci vuole espropriare della nostra sovranità fiscale, bancaria. Poi nella realtà anche i politici che vi fanno fare titoli così gli scappa da ridere e scrivono due stupidaggini diverse, perché lo sanno che non è così. In realtà io sono d'accordo con quello che dice Mario, c'è un'autoalimentazione di una distrazione di massa su tutti questi argomenti, che però, parliamoci chiaro, Mario, a cosa serve? Serve a rendere meno evidente che c'è una profonda, intrecciata complicità di classi dirigenti che sono nelle banche, che non sono solo i manager banchieri, ma sono gli azionisti delle banche, quindi compresi i classi dirigenti imprenditoriali, con politica locale, perché poi nell'architettura territoriale delle piccole banche, della riforma non riforma delle BCC, c'è la politica locale fino al collo. E terzo, i regolatori del sistema, cioè la Banca d'Italia e la Consob. Allora, questo intreccio è quello che alimenta incessantemente il dire no alle nuove discipline bancarie, no a fare una holding BCC seria, e magari sì, però facciamone uscire gli amici degli amici di Palazzo Chigi, no ai limiti dei titoli di Stato negli attivi bancari. Allora, secondo me tutto questo ci deve rendere anche capaci non solo di fare le polemiche su noi stessi, ma di dire a chi ci ascolta: noi ve lo diciamo, guardate che c'è un intreccio di poteri corti oramai, di poteri morti, ma che sono ancora vivi, che resistono. Io non so come la pensate. Caro Alberto, come la pensi tu?
No, penso, guarda, per una volta come la Corte dei Conti, che ci ricorda che il fallimento strutturale dell'intervento di risanamento e ripulizia della spesa pubblica è conclamato, e che rischierà di compromettere i prossimi anni l'iniziativa del governo. Quindi volevo riallacciarmi in generale al fatto che sì, ci sarà questo clima complottista, perché non mancano le voci critiche anche nelle istituzioni. Non voglio far sembrare che sia tutto sostanzialmente allineato. Per fortuna almeno la Corte dei Conti una volta all'anno ci ricorda che i vincoli di bilancio sono tali, no? E quindi non so, Mario, anche tu come hai visto il commento della Corte dei Conti sulla spending review, anzi sulla finta spending review?
Ma guarda, io sono almeno 2 o 3 anni, Oscar ricorderà sì, sicuramente, no? Che io continuo a dire: guardate, intanto io sono in disaccordo con una tesi liberista molto nota, che è quella dell'affamare la bestia. Secondo me affamare la bestia è assolutamente un mito che non ha fondamento, ma per un motivo molto semplice: che le oligarchie che controllano la bestia riusciranno sempre e comunque a ritagliarsi un ambito parassitario per mantenere intatto il loro giardinetto, il loro orticello da cui succhiare privilegi e quant'altro, per cui ogni tipo di taglio finirà con l'incidere sulla carne viva della prestazione del servizio pubblico, determinandone un drammatico scadimento, che è la forma peggiore di iniquità. E la Corte dei Conti non ha fatto altro che dire questo.
Sì, è tornato
su questo. Io sono assolutamente convinto che questa scarsa comprimibilità della nostra spesa pubblica, e su questo sono chiaramente in disaccordo con Oscar, storicamente in disaccordo, no? deriva dal fatto che innanzitutto è il sistema sociale che impedisce di trattare la pubblica amministrazione come un bene realmente comune, no? Come una articolazione della collettività nazionale. Invece viene privatizzata e dirottata a beneficio di alcune cricche e di alcune oligarchie.
Cioè, vedi il caso, per far capire che ascolto, vedi il caso del dentistico, per così dire, certo. che è scoppiato in Lombardia per l'ennesima volta in questa settimana, per far capire cosa parla Mario, cioè di quello parla. Ecco.
Esatto, io sono assolutamente convinto. Intanto ha ragione la Corte dei Conti, poi penso che non ci sia una comprimibilità rilevante della spesa pubblica, se non al prezzo di cambiare il radicalmente perimetro. Il sistema Pace. Sociale, il perimetro,
sì, sì, sì.
E quindi di generare, se vogliamo dirla tutta, io mi assumo sempre la responsabilità di quello che dico, un drammatico impoverimento di vasti strati della popolazione, la caduta in povertà, perché la rete di protezione di welfare di questo paese, che era già ferocemente scadente e dirottata a finalità private, delle solite bande di delinquenti, cadrebbe ulteriormente.
Su questo c'è un confronto storico con Mario, certo, perché io dico sì, però la povertà, certo, la produce anche questo.
Mi viene da ridere quando sento gente che dice dire queste cose vuol dire fare dell'autorazzismo.
No, certo.
Ragazzi,
no,
ma rendiamoci conto.
Dire queste cose significa tentare di descrivere le cose come sono.
Comunque devo leggere un sms, dai, che dice: non è vero quello che stai dicendo, c'è un complotto strutturato, ma non è contro l'Italia, è un complotto per far incazzare Mario Seminerio, quindi la casta.
Facciamo un altro esempio: a furia di chiedere di sospendere le norme imposte dagli uni, dai barbari, dai nemici dell'Italia, perché no alle procedure di soluzione bancaria, no ai limiti in pancia alle titole, adesso su Repubblica oggi potete leggere un articolo che dice, beh, in fondo, ma perché non mettere anche no ai tempi per l'uscita dalle fondazioni e l'abbassamento del loro controllo bancario,
certo.
L'ha scritto Stefano Passidi, che con tutto rispetto conosco, è un amico, si è occupato di diritto, ha fatto l'editore, non sono temi, perdoni Stefano, sui quali lui ha chissà quali titoli accademici, questo solo per esprimere però qual è, certo, il riflesso condizionato oramai, infatti, in corso, no? Teniamoci le fondazioni,
sì,
a controllare le
calma.
Banche, poveri, no. Va bene, pausa, tra un minuto torniamo con la riflessione su come è andato il mercato del lavoro nel 2015.
I conti della Belva.
Eccoci tornati in diretta a 10.36 primi, anzi 37, mancano 5 secondi in questo sabato. Quanti ne abbiamo oggi? 18, 19? No, sabato ne abbiamo 20.
Farei 20,
20
dai,
gennaio.
Cioè, facciamo vedere che abbondiamo,
20
dai.
Febbraio, 20 marzo, 20 no. Vabbè, adesso non scherziamo, no? Perché ormai, siccome hanno abolito l'inverno, qui è primavera avanzata sempre, e allora uno smarrisce il senso del calendario. Allora, come sono andate le cose in questo 2015 alle spalle per l'occupazione? Ricordiamo sempre a chi è in ascolto che nei diverse rilevazioni statistiche, domenica scorsa per quello che mi riguarda è uscito un articolo molto utile sulla 24 ore domenicale di Luca Ricolfi, che riconduceva le diverse fonti su cui chiunque si voglia orientare al mercato del lavoro italiano deve obiettivamente e oggettivamente avere a che fare, in buona sostanza, anche se poi ce n'è una terza, da una parte gli stock rilevati nelle analisi dell'Istat, dall'altra i flussi dei contratti, i flussi amministrativi dei contratti, attivazione cessazione dei contratti di lavoro per tipologia di contratto rilevata all'osservatorio precarietà Istat. Esattamente in questa settimana è venuto l'aggiornamento sull'intero 2015 di questo secondo stock di dati sui flussi in realtà, e quindi i giornali hanno sparato cifre che secondo me confondono molto chi legge e ascolta, perché trova titoli con 1,5 milioni di contratti, 700.000 contratti a tempo determinato, e dice mamma mia, siamo in un paese in cui praticamente,
sì, sì,
cioè, resta disoccupato solo chi non vuole lavorare, un fallito da carcerare quasi, da mettere con la gogna in piazza. Allora, per capire come stanno davvero le cose, ricordo solo che secondo Istat, quindi stock occupati, nota uscita il 6 febbraio, nel dicembre 2015, sul dicembre 2014, noi avevamo solo come lavoratori dipendenti, che continuiamo a definire a tempo determinato, tutele crescenti, chiamiamole così, ne avevamo precisamente 135.000 in più a dicembre 2015 rispetto a dicembre 2014. Non centinaia di migliaia o milioni, 135.000. Ecco, l'altro ieri è uscita una ricerca, due ricercatori di Banca Italia, che fa anche una prima stima. Ma a cosa si deve questo smuovimento del mercato del lavoro? E la conclusione è soprattutto la massiccia decontribuzione. E infine, dibattito anche quanto ci costa questa decontribuzione. Il governo diceva 15 miliardi in 3 anni e l'ADAP dice, beh, insomma, se i numeri sono questi, 18 miliardi in 3 anni. Tanti numeri su cui quindi fare chiarezza. E infatti abbiamo chiesto a Francesco Seghezzi di ATAPT, ADAPT, quello che io da sempre indico come il centro studio a cui essere grati, perché è quello che fa di più ogni giorno in Italia, non solo per far capire meglio le cifre del mercato del lavoro, ma perché nelle diverse regioni, nelle diverse città, convegni, borse di studio, eccetera, eccetera. E quindi Francesco Seghezzi, grazie di essere con noi, e iniziamo a spiegare che cosa ci dicono davvero i numeri sui flussi dell'INPS sul mercato del lavoro italiano rispetto a quello dell'Istat. Beh,
Buongiorno. Allora,
aia, collegamento telefonico non di buona qualità o sbaglio?
Io mi sento bene.
Tu ci senti bene, però noi così così. Però un secondo. Allora.
Pronto?
Sì,
io mi sento molto bene.
Vai, vai.
I dati dell'INPS dicono che ci sono stati come contatti netti, quindi tra numeri di rapporti avviati e il numero di rapporti cessati, più 764.000, ma a questo bisogna sottrarre a questo dato il numero delle trasformazioni, perché la maggior parte di questi contratti sono trasformazioni da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato o da apprendistato a tempo indeterminato. Togliendo queste trasformazioni, che sono 492.000 più 85.000, si arriva a un numero di 186.000, che è molto più simile al numero dell'Istat. Quei 135.000 che dicevate, che deve essere ancora ridotto, perché il grande errore che si fa è che non si capisce che il numero dei contratti non è uguale al numero dei posti di lavoro. Perché un lavoratore che ha un contratto interinale, ad esempio, durante un anno può fare 10, 12, 15 contratti, ma non vuol dire che ci sono 10, 12, 15 posti di lavoro. Quindi questo è il dato fondamentale, quindi il numero si riduce molto e è molto scorretto cercare di raccontare il numero di contatti come
so,
il numero
Francesco,
di posti
però
di lavoro.
È questo è diventato una maniera dominante nell'informazione italiana di accedere al mito della ripartenza italiana alimentato incessantemente da Palazzo Chigi. Ancora due sere fa, in un talk televisivo, quello di Formigli, con Marattin, professore economista italiano, che è consigliere di Palazzo Chigi, ha dovuto dire, possiamo dire a chi ci ascolta, che bisogna guardare lo stock degli occupati e non solo i flussi, perché la gente non è tenuta a sapere quello che diceva adesso Francesco Seghezzi, cioè che X contratti accesi nel corso dell'anno possono essere uno o magari anche meno di uno addizionale posto di lavoro alla fine dell'anno, perché la gente non è tenuta a saperlo. Però Francesco, parliamoci chiaro, che i fior di giornali scrivano solo in questi termini non può essere espressione di ignoranza, è espressione di malafede, cioè di un'adesione motivata al fatto che bisogna dipingere solo di rosa la realtà. Scusa se mi permetto di fare questa osservazione.
Certamente, ogni volta che escono dati dell'INPS e si parla di posti di lavoro, questo è fatto assolutamente in malafede, perché il posto di lavoro non è calcolato dall'INPS, è calcolato unicamente dall'INPS. Questo è il dato fondamentale.
E se andiamo a vedere nelle stime, qui bisogna vedere come si può giudicare questa prima ricerca di Banca Italia, perché la grande domanda è quanto di questo poco, in realtà, parliamoci chiaro, di occupazione aggiuntiva determinata e attribuibile o alla riforma, cioè a Jobax, oppure ai miliardi delle decontribuzioni, e qui si apre un altro treno politicamente molto scivoloso. Voi di ADAPT che dite di questa prima rilevazione di Banca Italia, che è secca, perché dice in realtà secondo noi solo l'1% è l'effetto, certo, del Jobs Act, il resto sono i miliardi dati alle imprese?
La ricerca di Banca Italia sembra molto chiara, per cui se si guarda la tabella di regressione che fa, l'unica spiegazione, Banca Italia analizza le due politiche, gli incentivi e il Jobs Act, fa vedere quali di questi due ha portato a un maggior aumento di occupazione, fa vedere secondo i loro calcoli che soltanto gli incentivi sono una spiegazione adeguata e statisticamente e econometricamente adeguata a giustificare l'aumento di occupazione, o gli incentivi o il combinato disposto tra incentivi e Jobs Act, ma invece il Jobs Act unicamente è un dato che non è statisticamente rilevante. quindi viene scartato dai ricercatori.
Mio
Dio. Ma questo è evidente perché...
Così anche l'anticipo sugli incentivi, se ti ricordi Francesco, non soltanto gli incentivi nell'anno, ma anche l'anticipo, che la gente ha smesso di assumere in attesa dell'ingresso degli incentivi, quindi si è sommato un doppio effetto.
All'inizio fu una molla che partiva e alla fine a dicembre, il dato record di dicembre è chiaramente la cosa, beh, siccome ce li abbassano, ops, approfittiamo per così dire.
Abbiamo un record a gennaio 2015, per cui tutti quelli che a dicembre 2014 sapevano che ci sarebbero stati incentivi hanno aspettato un attimo. Dall'altro abbiamo un record a dicembre 2015 perché appunto tagliandoli del 60% a partire da gennaio la gente ha aspettato, quindi è evidente guardando i flussi di assunzioni che ci sono delle evidenti attese o ritardi a seconda delle
però
delle
a questo attese. Punto la domanda insomma, fondata secondo me, non voglio dire la domanda vera tra le tante domande, ma una domanda che ai miei occhi è fondata diventa: ma facciamo ex post di fronte a questi primi dati un primo bilancio costi-benefici? Siccome sappiamo che 3 anni di incentivi pesanti, cioè rilevanti, il governo dice 15 miliardi, adesso sentiremo perché ADAP dice no, secondo me sono almeno 18 miliardi, hanno prodotto questi effetti, effetti tutto sommato contenuti. La domanda è: ma li abbiamo spesi bene, li stiamo spendendo bene questi soldi o per ottenere effetti magari diversi, maggiori? Bisogna immaginare cose diverse, perché questo poi è il ruolo del cane da guardia rispetto alle politiche pubbliche. Tentare di capire, al netto del fumoroso che si vende, una volta visti i dati veri, se i soldi si impiegano bene. Qui sono tantissimi soldi per avere un numero di occupati aggiuntivi che non è mica diverso poi strutturalmente da quello degli anni che abbiamo alle spalle. Questo è il punto di fondo.
Stiamo parlando di migliaia di euro per ogni posto di lavoro aggiuntivo, se poi appunto ripuliamo statisticamente da tutti questi
effetti. Stiamo parlando di 10.000 euro a contratto, è una roba... 10.000 euro a contratto. Allora, la risposta di Francesco Seghezzi tra un minuto. È caduto.
È caduta la regia, no, noi proseguiamo.
È caduto e proseguiamo tutto, va benissimo. Peccato. Dovete sapere che in realtà Seghezzi è collegato da Chicago.
Da Chicago.
No, ma io mi sento,
Ah, ci senti? Allora dai, inizia la risposta. Inizia la risposta.
C'è una certa latenza.
È caduto,
sai,
il collegamento con chi ci doveva subentrare con informazioni di servizio sul traffico. Allora, vai, tu che dici? Come li stiamo spendendo questi soldi?
Io dico, allora, intanto secondo i nostri conti è appunto il costo è più alto, perché ci si aspettava 1 milione di posti di lavoro in più dati dall'esonero, ne sono arrivati 1.400.000. 1.400.000 per un costo stimato dalla Ragioneria di Stato l'anno scorso nella relazione tecnica sulla legge di stabilità di 4.200 euro a ogni contratto, quindi questo porta a 18 miliardi e 24, quindi 3 miliardi in più rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, quindi questo è un primo problema. Il secondo problema è che vedendo i numeri dell'Istat, cercando di fare un controllo incrociato che al momento possiamo fare, speriamo che inizieranno a uscire i dati congiunti come stati promessi, vediamo che il costo è di circa dai 10.000 ai 12-13.000 euro per ogni posto di lavoro.
Esatto. 12-13.000 euro per ogni posto di lavoro. Aspetta, è tornato il collegamento col traffico, torniamo tra un minuto riprendendo da questo dato. 12-13.000 euro pubblici a posto di lavoro.
Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it.
Vi presenta
Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì!
I conti della belva.
Allora, con Francesco Seghezzi di ADAP eravamo al punto in cui 12.000 euro, 12-13.000 euro a contratto di lavoro per effetto della decontribuzione.
Euro al mese messi dalle nostre tasche fiscali per incentivare un numero estetico, perché poi alla fine Oscar e Francesco non ha inciso sulla natura profonda della produttività, cioè è un'estetica di tipo contrattualistico, no? Per far vedere che passiamo al tempo indeterminato. determinato, che siccome non è orientata a lungo termine, non innesca da parte delle imprese e probabilmente anche neanche da parte dei lavoratori quell'investimento di lungo termine in formazione e competenza che invece doveva innestare. Per cui le politiche alla fine di questo genere qua, se posso dire proprio make up, no, estetiche, sono state di fatto insufficienti a far partire il meccanismo di aumento della produttività. Non so cosa ne pensi, Francesco.
Ah, esatto, condivido che questo sia il dato fondamentale, perché evidentemente drogando il mercato durante il 2015 si è fatto sì che le imprese fossero quasi ricattate dicendo bene, non ha senso che non assumo oggi, non ha senso che non assumo oggi, tanto più mi tolgo un articolo 18, quindi io facilmente, nel caso non avessi più bisogno di questo lavoratore, posso licenziarlo. Quindi nel 2015 mi sento quasi moralmente obbligato ad assumere, perché non mi capiterà mai più una situazione economicamente favorevole come questa. Ma questo non significa andare incontro alle esigenze a lungo termine delle imprese. Infatti, se vediamo i dati sulla produttività che l'Unione Europea, che l'Eurostat ha diffuso recentemente,
ce ne occupiamo dopo la pausa delle 11. Questo per dire a chi ci ascolta: guardate, ancora una volta, noi non siamo presi dal sacro fuoco di dover parlare male delle misure del governo. Noi tentiamo di farvi capire, attraversando la fitta nebbia dei fumi propagandistici, i dati a come si leggono tra flussi e stock. E il nostro compito è quello di dire: guardate quelli dell'Ista, diffidate di chi vi butta lì le centinaia di migliaia di numeri dei contratti, quelli rilevati dall'osservatorio precarietà dell'Inps. Secondo, se andate a vedere nelle serie storiche, questi 135.000 lavoratori decrescenti in più non sono la grande discontinuità, capite? Non c'è lo scatto in avanti, cioè qui noi rimaniamo inchiodati a 22.2 milioni, 22.3 milioni di occupati.
Certo,
cioè
non più stiamo... bassa partecipazione al lavoro, diciamo, del nucleo storico d'Europa. Certo.
In termini di media di popolazione attiva rimaniamo 10 punti sotto rispetto a quello di Unione Europea, 20 punti sotto rispetto a quello di grandi paesi nordici, addirittura con punte quasi di 30 punti sotto, cioè, che è una roba.
Se posso aggiungere un dato, l'Eurostat ieri, come accennavate prima, ha fatto uscire dei dati sui flussi dalla disoccupazione all'inattività o dalla disoccupazione all'occupazione. L'Italia, in questo caso, ha un flusso dalla disoccupazione all'inattività di più 3.3% durante il terzo semestre 2015, quindi non si è assolutamente invertito questo trend.
Anzi, ne ha
ma
scritto
in Italia
proprio
l'inattività è in aumento.
Verso la grande fuga dell'inattività ha scritto proprio una nota Mario Seminerio ieri, notando questo fenomeno, che anch'esso, esatto, è da tenere in considerazione per leggere il bilancio degli interventi del governo 2015 mercato del lavoro, no Mario? Mario non c'è?
Sono qua.
Ecco, ti invitavo a dire la tua.
Io sono assolutamente d'accordo su quello che si è detto sinora e soprattutto mi stavo prefigurando lo scenario, nel senso, se la congiuntura rallenta, come già accennava Francesco nel suo intervento, le persone che sono entrate con il contratto a tutele crescenti potranno essere accompagnate agevolmente all'uscita. Nel caso in cui il numero di persone da accompagnare all'uscita facesse scattare la normativa sui licenziamenti collettivi, per il quale ci sono paletti precisi, quei paletti sono stati ammorbiditi dal governo, che di fatto ha lasciato all'imprenditore la scelta nella composizione di fatto delle persone da accompagnare all'uscita, con o senza il contratto a tutele crescenti. In presenza di un rallentamento congiunturale, che io mi auguro non vedremo, ma che comunque accadrà prima o poi, noi avremo i primi effetti di ricomposizione degli organici aziendali, che purtroppo metteranno in evidenza l'ulteriore elemento dualistico che è stato inserito nel mercato del lavoro con questa contrattualizzazione a tutele crescenti. Non so se Francesco è d'accordo o preciserebbe meglio altre cose, diciamo. Io lo dico da osservatore esterno e non da addetto ai lavori, da non specialista.
Perché in quel caso il dualismo riguarda il fatto che il mix, per far capire a chi è a casa, l'imprenditore, come ovvio, si troverà un dualismo aggiuntivo che non era quello delle vecchie soglie 15 sopra 15 sotto dipendenti, ma contratti che da una certa data in poi ricadono nella nuova disciplina di tutele crescenti, con ovviamente la modifica delle precedenti tutele giurisprudenziali sulla reintegra, e contratti ex ante. È ovvio che quando arriva il rallentamento congiunturale,
primi che
saltano. I cable mix saranno gli ultimi.
Esatto, il che rafforza l'idea opportunistica. Questa cosa qua non cambia le strategie organizzative delle imprese, ma sta sostanzialmente facendo cogliere così il famoso bonus del governo, che invece è il contrario della spinta alla produttività. Aveva bisogno di qualcuno che investisse su giovani nel medio e lungo termine. L'effetto è stato esattamente il contrario.
Esatto.
Perché noi non è che diciamo c'è stata una scienza e coscienza malevola, perché sono destri e amici degli imprenditori, perché detto da me farebbe ridere. Il problema è che per voler cogliere a breve il massimo risultato di discontinuità numerica, molte risorse buttate, il risultato di discontinuità numerica non è così rilevante. Invece le alterazioni di fondo, cioè l'effetto A, bassa produttività, B, dualismo aggiuntivo, C, che emergerà quando le cose rallenteranno, e questi diventano evidenti, macro evidenti subito, e quindi il nostro dovere secondo me è dirlo. Io sono molto sincero nel dire che le cose stanno così. E se che voi vedete segni di qualche resipiscenza per il futuro, o andiamo dritti oramai su questi tempi e questi modi senza cambiarli da parte della politica?
Allora, in questo momento mi sembra che non ci sia molto la tendenza all'autocritica e a cercare di pensare cosa veramente funziona o non funziona, ma io penso che per come è stata strutturata la norma degli incentivi nel 2015, la realtà sarà molto chiara presto, perché
che ci sarà uno scalone di autoriduzione. Benissimo, intanto grazie a Francesco Sghezzi e torniamo dopo Giornale Radio.
Della belva.
Ci tornati qua in diretta alle 11:08 primi questo sabato 20 di febbraio, e con Parli dei Conti della Belva dopo la prima parte in cui abbiamo fatto il punto sulle attese di crescita che diminuiscono nel nostro paese, e poi un primo bilancio sul mercato del lavoro italiano 2015, sia dal punto di vista dei flussi amministrativi dei nuovi contratti attivati e disattivati, sia dal punto di vista degli stock occupati rilevati invece dall'Istat. Bilancio in sintesi, non c'è la grande discontinuità attesa, guardate lo stock carissima, stiamo parlando di 12.000 euro a nuovo contratto, e effetti sulla produttività non ce ne sono, e qui approfondiamo. Attenzione, perché col dualismo delle tutele del Jobs Act significa che alla ristrutturazione da rallentamento prossimo si mandano via quelli presi adesso e si tengono invece quelli a più tutele, e forse bisognava evitare questo fatto. Quindi, un bilancio un po' critico da parte nostra, un po' critico. Non significa negare che ci sono segni, però i segni vanno capiti, e va capito quanto ci sono costati. E adesso andiamo a occuparci esattamente del grande assente nell'agenda pubblica del nostro paese, cioè quello della produttività. Mentre qua ci creiamo tanti problemi sulla finanza pubblica, tenuta delle banche, sulla produttività in buona sostanza ce ne freghiamo, è come se non ci fosse nel nostro paese come tema. Aspetta che sento qui che c'è una ridondanza in cuffia, non so se anche ai nostri ascoltatori arriva. Mario. Allora, perché la produttività è la grande assente? Allora, teniamoci fermo su questo interrogativo, iniziamo a sentire alcuni di voi intanto che ci hanno telefonato. Antonio da Latina, Antonio?
Buongiorno a tutti. Dunque, io sono diretto e preciso. Aprite il portale della Regione Lazio, vedete i toni trionfalistici del governatore Zingaretti quando dice boom di assunzioni a tempo indeterminato nel Lazio. Si vanta che la percentuale sia superiore a quella alla media nazionale, poi vai a leggere i numeri: 219.000 assunzioni a tempo indeterminato, 58.000 sono trasformazioni da determinato a indeterminato, 161.000 nuove assunzioni. Non sarò Einstein, ma fino a 10 so contare anch'io. Fai la somma e la sottrazione e ti accorgi che 7.161 all'incirca sono i nuovi disoccupati nella Regione Lazio. Questo è il dato sostanziale. Che poi il Job Act non abbia funzionato è sotto gli occhi di tutti. Chiudo ti chiedo soltanto di un minimo di giustizia mediatica. Allora, tre giorni fa si è suicidato in una maniera atroce un collega, Silvio Migliaccio, in provincia di Macerata. Si è dato fuoco perché, immaginate, nella crisi in cui stiamo vivendo dal primo di gennaio ad un'impresa viene aumentata la tassazione del 22%, perché questo ha fatto questo governo aumentando il prelievo sui giochi d'azzardo. E quando si dice di aumentare il prelievo sui giochi d'azzardo, in pratica l'esempio che le faccio è come se chi estrae il petrolio viene tassato perché si vuole tassare il petrolio, cioè si tassa l'operaio fisicamente che estrae il petrolio, non l'azienda che estrae il petrolio, ma l'operaio, perché si vuole tassare di più il petrolio. Questo accade con il gioco d'azzardo, si stanno taglieggiando, questo è il termine corretto, le imprese per contrastare il gioco d'azzardo, ma chi gestisce il gioco d'azzardo, che è lo Stato attraverso i concessionari, quelli non sono mai toccati. Quindi tutte le volte che si aumenta la tassazione sul gioco d'azzardo, ricordatevelo, si sta aumentando la tassazione sulle imprese, le piccole, piccolissime e medie imprese.
Allora Maurizio, siccome questo è un tema sul quale con gli ascoltatori si sono divisi in due grandi partiti, da una parte di chi dice bisogna chiudere lo gioco d'azzardo schifoso, cioè, dall'altra parte la necessità di una corretta informazione su quello che succede. Io ricordo che gli aumenti di introiti da gioco d'azzardo sono una delle poste più elevate di aumento di entrata previste in questo 2016 dal governo. Le cose stanno, come dici tu, e soprattutto per le imprese che si fidano dello Stato a lavorare in questo segmento di attività, ogni anno ci sono non sorprese, una ma più, certo, sorprese nel corso dell'anno di cambio regime
il
fiscale.
Vero gioco d'azzardo
è
avere a che fare con la nostra Repubblica.
Allora io lo dico
che
perché so che chi in ascolto dice state difendendo quelli che portano la gente alla dipendenza. No, noi stiamo tentando come al solito di capire che se lo Stato ci vuole guadagnare del legale, non può però ogni mese cambiare idea. Ecco, tanto
questo
per
sì, però fammi spezzare una lancia con l'industria del gaming italiana, che è un'industria forte, robusta, ben regolamentata e in espansione mondiale. Quindi è un settore importante, giocare regolamentato non è peccato, come non sono peccato tante altre cose. Invece il populismo, che una volta se la prendeva con, che ne so, la nautica da diporto, adesso se la prende col gioco d'azzardo, spesso questo lo dimentica, che uccidere i settori per pulsioni moralistiche non aiuta nessuno.
Allora Maurizio da Udine che ci dice?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Beh, insomma, mi ero preso nel frattempo alcuni appunti. Beh, sì. Per dire, insomma, che da quello che avete detto anche voi, il Jobs Act risulta essere, in fin dei conti, una droga costosa e poco efficace.
Soprattutto la decontribuzione,
esatto,
a dire
sì,
la verità.
Il
Jobs Act noi lo critichiamo perché, invece che essere esteso a tutti, frammenta ulteriormente, crea asimmetria nel mercato del lavoro.
Come no, come no. Beh, insomma, allora si torna sempre da capo, no? Perché bisogna sempre ripartire dai piedi della montagna che va scalata, e qui serve un taglio generalizzato del cuneo fiscale, ma per fare questo bisogna tagliare la spesa improduttiva.
Ma per far questo oramai il mantra è che non bisogna seguire più i tagli di spesa voluti dai cattivi tedeschi, ma bisogna invece poter sfondare il deficit. Questo è quello che sostiene il governo e, a dire la verità, sostengono oramai gli imprenditori, i giornali. Cioè, quello che è chiaro è che se si va all'abolizione delle clausole di salvaguardia in legge di stabilità 2017, come Renzi ha detto ufficialmente in questi ultimi 10 giorni, quello che si fa lei significa semplicemente che andiamo al 5% del deficit. Dopodiché può essere pure che saremo di nuovo in recessione, come diceva Mario inizio trasmissione, e a quel punto c'è un argomento in più per farlo. Ma quando le cose andavano meglio, se andavano meglio, come diceva questo governo, era quello il momento di non farlo e fare invece un po' di tagli veri. Il problema è che i tagli veri non si vogliono fare né quando le cose vanno bene, né tantomeno quando le cose vanno male. Questo è un po' il punto di fondo che lascia interdetti nel nostro paese. Quindi, ma guardi che la meno pressione fiscale si fa solo in deficit in questo paese, per come sono articolate oggi le forze politiche in campo. Lei vede qualcuno che ha proposte serie di tagli di spesa, che le invoca in Parlamento, che le articola? Io no, non vedo niente. Io vedo solo, per esempio, emerge la notizia ieri che su 24.000 forestali siciliani ce ne sono 3.500 con condanne, cosa che ci veniva tenuto all'oscuro, e di quei 3.500 1.000 hanno condanne contro il patrimonio perché sono piromani e fanno malgrado queste condanne i forestali in Sicilia. 200 sono condannati per reati contro la persona e 600 contro la pubblica amministrazione. Se sommiamo i 1.000 contro il patrimonio e i 600 contro la pubblica amministrazione, ecco già un terreno che ci consentirebbe dall'oggi al domani di dire: guardate, voi 1.600 intanto non non potete fare questo mestiere. Però l'Italia è così un po' da tutte le parti, non so come dire. Alberto da Modena, che ne pensa, Alberto? Alberto da Modena è caduto e quindi noi torniamo tra un minuto.
Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì!
I conti della Belva.
Eccoci tornati qua in diretta alle 11.17, primi questo sabato 20 febbraio, io Oscar Giannino,
Carlo Alberto Carnevale Maffè
e Mario,
Mario Seminerio.
Allora ci ha raggiunti Thomas Manfredi dell'Ox perché per fare appunto una riflessione sul 2015, come l'abbiamo fatta su flussi stock occupati a fronte del prezzo dei contratti e degli effetti che il nuovo mix di occupati crea in luce di quello che potrà e potrebbe e avverrà quando le cose andranno, inizieranno di nuovo a cambiare di segno, e cioè usciranno quelli che oggi sono entrati per via di come funziona il job set. Altro tema però assente dall'agenda pubblica: la produttività, che dovrebbe essere quello attraverso cui ricercare la vera soluzione del problema italiano, no? Ecco, perché la produttività significa agire appunto sul denominatore, il PIL, significa invertire una perdita di produttività comparata che va avanti da 20 anni oramai, da 20 anni, e che è fatta di diverse componenti. Cerchiamo di vedere quali, ma partendo da una domanda iniziale: come è andato il 2015 e come è andato oramai il governo Renzi, cioè 2014 e 2015, in termini di produttività italiana comparata a quella dei nostri partner e concorrenti sui mercati internazionali? Allora, Thomas Manfredi, grazie di essere con noi. I dati dell'Ox sul 2015, buongiorno. Che ci dicono?
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Ma sì, è stata una settimana un po' densa di dati, anche macro dell'Ox, non molto ottimisti dal punto di vista della crescita globale, che tutto si colloca in questo quadro un pochettino. Molti si dicono anche a che cosa servono più questi esercizi, voglio dire, di stima quando sono prettamente rivisti al ribasso, quindi sento anche questi tipi di critiche che capisco. Io non sono un macroeconomista, sono un masticatore di dati micro, quindi non mi interessa di queste cose, le conosco, quindi capisco queste critiche, però insomma la prospettiva globale è in rallentamento per la domanda della Cina che sta diciamo cambiando di composizione e probabilmente ha molti settori in sovrapproduzione in questo momento. E in quest'ottica globale di scarsa dinamica della produttività globale, perché io sì, ho provato a far vedere un pochettino, di tirare le somme di questi ultimi 2 anni, diciamo, e anche i nostri partner, gli stessi Stati Uniti, vanno su a un passo che è quello di un punto percentuale in 2 anni di produttività del lavoro per employed full time equivalent, quindi voglio dire correggendo anche per la composizione della forza lavoro. In questo quadro di scarsa dinamica della produttività globale si colloca anche l'Italia, e come sempre io ho provato a stimare le ore i lavoratori full time per l'ultimo trimestre, che non sono ancora disponibili da contabilità nazionale, però ho fatto una stima che, incrociando con i dati della Labor Force Survey, insomma ho fatto i miei soliti trucchi da empiricista, e ho cercato di stimare questa dinamica per tutto il 2015, si vede che per l'Italia è ancora stagnante, se non leggermente negativa. Ora, questo può essere detto, come dicevi tu, anche dall'effetto degli incentivi che hanno aumentato la forza lavoro, e il PIL nel frattempo è aumentato in minima parte. Quindi c'è un effetto di composizione puramente tra numeratore e denominatore, che ha tirato giù questo, ma probabilmente questo trend, che sarebbe stato più simile alla Spagna, probabilmente, che non brilla anch'essa, e che sta andando su di quantità di lavoro, esattamente, sta andando su di quantità di lavoro. Quindi in questa ottica l'Italia non sembra invertire la rotta, come ricordavi tu ben prima. Il discorso è abbastanza semplice, quindi non c'è di che stare ben allegro da questo punto di vista. Bisogna fare di più, probabilmente probabilmente prendere atto che il Jobs Act da solo non basta da questo punto di vista, e cercare di investire di più. Io capisco quando il governo in punta con l'Unione Europea per avere più investimenti, è giustissimo, l'Unione Europea ha un gap di investimenti, però dai documenti ufficiali di governo vediamo che gli investimenti in percentuale del PIL stanno continuando a decrescere, come sono decresciuti nell'ultimo decennio. si spera che sia la Cassa Depositi e Prestiti al riparo, diciamo, dal bilancio consolidato dello Stato a fare da volano e vediamo come andrà.
Ma cioè, Thomas,
bancia della Cassa Depositi e Prestiti interviene in robe come Saipem, su cui noi ci pieghiamo in due da risate, perché due da risate per modo di dire, certo, perché un utilizzo così falò di risorse del risparmio postale come in Saipem, perdendo
centinaia di milioni di euro, certo,
veramente ce ne vuole. Che dici, Carlo?
No, volevo ricordare a Thomas che è venuto a Milano qualche giorno fa proprio a parlare in realtà dell'altra componente della mancanza di priorità, cioè gli investimenti sulle competenze, sugli skills, sulle competenze in particolare quelle innovative, digitali, tecnologiche, dove l'Italia rallenta ancora, no? E quindi volevo che tu mi commentassi l'altro pezzo di mancanza del Jobs Act, aver fatto una fotografia molto chiara sui nuovi lavori, sulle nuove modalità di lavoro e sugli skill, perché mi sembra di poter capire che ancora i tuoi dati su quello ci dicono che stiamo arrancando.
Io voglio portare un piccolo messaggio positivo, credo che l'Ocse stia facendo un progetto assieme al Ministro dell'Economia su questa tematica, ovvero di affiancare un po' una skill strategy a questo tentativo buono, voglio dire, di cambiare le regole contrattuali, ottimo, ha eliminato l'articolo 18, ha dato un pochettino più di stabilità agli imprenditori che vogliono assumere, quindi da quel punto di vista il Jobs Act rimane, dal mio modesto punto di vista, una buona riforma. Probabilmente, esatto, bisogna anche mettersi in testa che in questa ottica globale di scarsa dinamica della produttività rimangono dei settori ad alta produttività, che sono quelli del digitale, quelli legati alle ultime tecnologie, e l'Italia lì purtroppo lì ha un doppio problema, che è uno di mancanza di investimenti anche pubblici purtroppo. Io ho mostrato questi dati, come ricordavi tu, quando sono stato a Milano, scomponevo un po' le spese in ricerca e sviluppo e vedevo le fonti, praticamente sommando la parte, diciamo, finanziata direttamente dal governo e quella delle università, l'Italia ha un gap di 0,3-0,4 punti percentuali di PIL rispetto alla Francia, alla Germania, e quasi di 0,6 rispetto agli Stati Uniti. Quindi questa è un po' la situazione. Dall'altra parte c'è anche da dire che purtroppo le competenze che le nostre università forniscono ai loro studenti non vanno verso questa, diciamo, focalizzazione sui lavori dell'avvenire, che poi sono quelli che
se permetti la questione
spera,
non è solo quella del ciclo terziario della formazione e post terziario.
Sì, esatto, infatti io dove
però anche diamo un dato, più del 40%, il 44% nel 2014, dato 2015 non ce l'ho, quindi dico più del 40% degli totale degli iscritti di coloro che hanno una formazione terziaria in corso in Germania, cioè sono universitari, oltre il 40% frequentano Berufsakademien o equivalenti, cioè delle università professionalizzanti,
sì,
che
sì,
nel
sì,
nostro
sì,
paese mancano,
non esistono.
Però
esatto,
il discorso va retrocesso su ciclo secondario, quello su cui si è occupato quindi la riforma alla buona scuola di questo governo,
sì,
che dal mio punto di vista ha perso l'obiettivo.
No, ma non so, secondo me addirittura la
diretta. Il vero pilastro di una certo, per abbattere il mismatch, il mancato incrocio tra la domanda e l'offerta di abilità, capacità, quelle che si chiamano le skills da valutare alle assunzioni, c'è nel ciclo della secondaria, è quello che abbatte in termini comparati nelle classi giovanili gli occupati in Germania rispetto a quelli italiani. Da noi abbiamo una scuola del cazzo fatta solo per chi ci lavora e per assumere decine di migliaia. Io lo capisco quelli che erano precari e dargli la stabilità, ma ancora una volta noi il tema cosa gli facciamo fare a questi ragazzi,
ricordo che
dicono l'apprendistato l'apprendistato è diminuito in Italia grazie al Job Act. Guardate a vedere i dati, uno, due,
vero,
l'affiancamento
vero,
di qualche centinaio di ore di lavoro annuale di imprese nell'orario scolastico non è la secondaria professionalizzante dual use alla tedesca, solo che se dici queste cose in Italia dicono vuoi far fare a tutti gli operai, no, li voglio far fare i lavoratori specializzati, però occupati in percentuale, noi siamo 30 punti sotto in quella classe d'età.
Esattamente,
sì, è pazzesco. Scusate se faccio come al solito il brutale, però.
No, è vero, probabilmente ci sono molti gap, diciamo, nella pancia della distribuzione, che è poi quella che conta, quella mediana, nel mediano, nella mediana. Effettivamente, non si può sperare che tutti siano laureati in ingegneria elettronica, no, o dei software.
No, in realtà c'è uno zoccolo duro di competenze innovative digitali, esatto, che è trasversale, è un po' come la lingua italiana o la matematica. Dobbiamo concepire quella cosa come una base assolutamente trasversale, e che deve riguardare anche gli adulti, non soltanto i giovani. Cioè, il vero tema è qui, la formazione permanente su queste cose deve alzare un gradino del paese.
Purtroppo, esatto, questi temi purtroppo, ma anche nel dibattito pubblico, basta aprire i giornali, di questi temi si dibatte raramente,
quasi mai.
Si dibatte.
Però io faccio una domanda,
ricordando giustamente che si sprecano molti soldi in formazione professionale nelle regioni,
fatta per i formatori anche in quel caso, però la formazione seria,
però non si va mai al di là di questa analisi.
Io faccio una domanda,
non c'è mai pars consuet,
al Thomas microeconomista, non al macroeconomista, al microeconomista chiedo, poiché quando si parla di produttività si imboccano queste strade che sono di effetti di medio lungo periodo, perché voi capite che la formazione, il capitale umano, significa cambiare l'impostazione della scuola, dell'università, campa cavallo, gli investimenti delle imprese, ci fosse un imprenditore qui ci ucciderebbe, signori, ma se voi mi avete fatto la prima parte della puntata il motivo per cui devo essere poco convinto delle prospettive della domanda internazionale e domestica, poi mi venite a dire investi di più. Questo lo dico come se ci fosse, ma perché è quello che mi dicono in Nasso Lombarda. Investimenti pubblici, mi dicono: ah beh, cattivo Giannino, tu vuoi in realtà che non sfondiamo il deficit, quindi eccetera eccetera. Ma interventi a breve, di tipo micro, focalizzati su tentativi di dare svolte per far girare più rapidamente il volano della produttività. Butto lì degli esempi. Se pensassimo a incentivi fiscali per ottenere massicce fusioni di microimprese, che contribuiscono ad alzare la produttività per via degli economie di scala organizzative delle imprese, per esempio, questo in un paese di microimpresa diffusa in cui tenacemente tutto resta barbicato sull'idea muori tu che vivo io, sì, e così via, non avrebbe qualche effetto anche sul mix? E quindi, perché
credo
produttività,
sì,
ecco, cioè, ci vorrebbe anche qualche esempio di questo tipo qua, caro Alberto.
Allora,
Thomas,
il problema dal punto di vista dell'organizzazione industriale è semplice: quando hai una rete di piccole imprese che tendono ad avere un ciclo della domanda abbastanza simile, gli investimenti, la covarianza degli investimenti, diciamo, tra le imprese è molto alta. Quindi voglio dire, con piccole imprese il problema è che non si riesce a trovare una coordinazione tale per investire in innovazione che ricada poi su tutta la rete. Quindi effettivamente pensare ad aggregazioni non sarebbe stupido dal mio punto di vista.
E poi, caro Alberto, qui c'è il problema che la produttività generale multifattoriale, finché non ci occupiamo dell'enorme parte dell'economia italiana non traded, cioè servizi per il mercato domestico alle imprese, qui la produttività generale non sale, perché qui
purtroppo sì, questo
è un problema fondamentale.
Un anello debole che appunto è il settore dei servizi, che è molto ancora,
capisci, qui non vogliamo Uber, non vogliamo l'effetto è questo.
Fammi dire questo, che l'innovazione in questo caso di tipo digitale rende aumenta la negoziabilità, quindi la tradability anche dei servizi.
Esattamente,
questo è importante capirlo, perché mentre un servizio analogico non si sposta dai chilometri dove viene erogato, quello digitale ha molta più liquidità e indirizzabilità. Quindi un elemento importante per aumentare la quota di negoziabilità, di marketability dei servizi è questo, e questo è secondo me più importante. Però io sono un grande tifoso dello switch off, cioè del principio di invertire i prezzi relativi tra analogico e digitale. Vuoi continuare a essere analogico? Guarda che discarichiamo tutti i costi che stai...
paghi di più,
io dico sempre, occhio che stai emettendo CO2 organizzativo.
Noi abbiamo
a
per anni
degli
fatto
altri.
Pagare a chi si avvaleva di servizi digitali, per esempio, certo, servizi postali e bancari digitali, pagava di più,
esatto,
rispetto a chi andava allo sportello.
Ancora oggi tu al Telepass paghi per l'onore di usare una roba digitale.
No, paghi perché sei un distruttore sociale, perché con la tua scelta stai disintermediando occupati. Questo è il punto, Carlo Alberto.
Vedi che a questo punto l'incentivo alla aggregazione, un incentivo microeconomico,
bravo,
di mercato, bravo, non è una regalia fiscale. Io non sono praticamente amante dell'ulteriore bonus fiscale distorsivo. Cambiamo i meccanismi di mercato di base. Thomas, cambiamo i prezzi relativi fra analogico e digitale, allora secondo me interveniamo bene.
ti faccio notare che è sempre un intervento, però io sarei perché i prezzi si riformassero sul mercato. Beh, quando tu dici cambiamoli, attenti, stai parlando del riequilibrio della parte tariffaria e fiscale.
No, io sto parlando
sempre dell'intervento pubblico.
Sono,
stai parlando.
No, oggi sono distorti perché stiamo sussidiando l'analogico con un prelievo sul digitale. Questo scusa, la distorsione è quella di oggi. Quando dico riequilibriamoli, in questo senso dico lasciamo che l'allocazione dei costi sia corretta. E se io distorco l'allocazione dei costi e dico che l'analogico è gratis per tutti nei servizi pubblici, sto di fatto imponendo un costo sul digitale, perché lì invece...
Io temo però che i veri discorsi che fanno nei talk televisivi, quando fanno vedere i giovani ricercatori pagati poco, il vero discorso che piacerebbe sentire a me, per dare prospettiva a chi è cervello, investe su se stesso e crede in questo paese, dovrebbe essere questo: ragazzi, deve essere la grande lega trasversale per la produttività, non per quanto vi pagano l'assegno di ricerca allo Stato, se 1400 invece che 1200 euro. Finché continuiamo a ragionare in questi termini da pitocchi sudditi nei confronti dello Stato per avere un assegnetto, secondo me non stiamo centrando il punto vero. Noi abbiamo bisogno di un grande balzo di produttività che ci recuperi decenni persi e di cambiare la mentalità su come si organizza il lavoro, l'impresa, su cosa sono le economie di scala, su come devono funzionare i servizi che sul mercato domestico non hanno concorrenza straniera, i servizi alle imprese che le imprese generano fuori da sé e che spesso non alzano la produttività invece e danno solo qualche beneficio contabile all'interno del conto economico dell'azienda. Questi sono i discorsi veri di un paese che dice abbiamo un problema sulla produttività comparata, altrimenti chi vi dice no, è colpa dei dipendenti che lavorano meno, non è questo il punto, non lo è in termini orari, è in termini di capacità di fare che tutte le voci, quelle materiali, immateriali, finanziarie, che presiedono a come un lavoro si organizza e trasforma gli input, tutti quelli vanno rivisti nel nostro paese. È un lavoro di microingegneria, non di macroingegneria. Auguri con le classi dirigenti che abbiamo. Intanto grazie a Thomas Manfredi e noi tra un minuto andiamo in Cina.
Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese.
Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case.
Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare.
Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente.
Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container con Massimo De Donato.
Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte.
Conti della Belva.
Eccoci qua, tornati in diretta con i compagni di Conti della Belva, Oscar,
Carlo Alberto
e Mario, che resta con noi collegato. E paese, dicevamo con Carlo Alberto, a proposito dei fattori della produttività, un fattore della produttività è anche quello demografico. Basta vedere il bilancio demografico del 2015, Carlo Alberto, per capire che anche lì arretriamo.
Sì, sì. 100.000 persone che hanno deciso di stracciare il passaporto e di scegliersi una nuova nazione, e sono ovviamente quelli su cui abbiamo investito centinaia di migliaia di euro di formazione primaria, secondaria, terziaria e quant'altro, e 140.000 italiani in meno
come saldo demografico tra nati e morti, perché siamo al minimo storico dall'unità d'Italia di nati, 488.000.
C'era ancora Cavour e queste situazioni qua, penso un po' in Savoia.
Cioè nascono meno italiani in Italia dei punti più bassi della prima e della seconda guerra mondiale, che erano i due punti più bassi nei 150-160 anni unitari. Pensate come siamo ottimisti ormai dal punto di vista demografico sul futuro del nostro paese, ma invece spostiamoci verso il gigante i cui scricchioli sono uno dei quattro componenti fondamentali della crisi dei mercati e della revisione al ribasso delle crescite attese, cioè la Cina.
Hey, have you guys heard what's going on in China?
President Xi Jinping's new style.
Ecco qua, ci abbiamo sempre il nostro bello spottino sul piano quinquennale cinese. Con noi Rita Faticoso, tornata, ci hai lasciato soli per settimane. Rita, come stai?
No, mi siete mancati tanto, sto bene e devo darvi subito una notizia: hanno silurato il capo della Consob cinese, Xiaogang, cosa che avevamo noi già detto in questa trasmissione
esattamente
qualche tempo fa.
È una buona notizia, Rita, è una buona notizia.
No, non lo so, per lui non lo so, lui comunque insomma ce l'ha messa tutta, lui è l'inventore del freno a mano. Lo ricordate?
Eh sì, li fanno, fanno...
quello che i mercati possono solo salire.
E no, quando c'è un ribasso consecutivo superiore al 7% nella vabbè, comunque è stato veramente un autogol. E ve lo ricordate che appunto la borsa era stata sospesa, e una borsa che ha perso metà del suo valore rispetto a luglio scorso. Quindi diciamo che adesso con questo evento di inizio dei finanzi dei governatori delle banche centrali che ci sarà la prossima a Shanghai, lo stesso governatore della banca centrale cinese me lo avevo messo male. Tra l'altro ci sono anche delle,
tu dici che per il grande Xiao ci sono rischi anche per il governatore della banca?
Sai, non vorrei essere cielo del malaugurio, però sinceramente la vedo un po', anche perché in queste ore stanno diffondendo notizie sul fatto del rapporto della banca centrale su i movimenti di valuta estera in uscita del paese. Sono truccati
e saranno truccati al ribasso, e evidentemente.
Ovviamente occultando questa fuga di capitali, che ovviamente è mostrata essenzialmente da due cose: uno, la sfiducia generale sulle possibilità di crescita e riforma dei mercati finanziari, e due, anche sul fatto che appunto anche la stessa quotazione dello yuan è in ribasso.
Allora, questo punto che stai citando è il punto fondamentale, perché con ogni probabilità, se ci fosse un commitment comune del governatore della banca centrale cinese, di quello della BCE e della Fed, non sui cambi ovviamente, ma su, diamo un occhio insieme ai flussi di capitale in uscita dagli emergenti e dalla Cina, per evitare effetti di instabilità vorticosi sui mercati mondiali, sulle monete e sui sistemi bancari. Ecco, questo è uno di quei tipi di segnali che secondo me i mercati gradirebbero. Mi rendo conto che stiamo parlando di mega aggregati eccetera eccetera, però meglio questo, io che non sono un grande fiducioso sulle capacità di intervento dei soli banchieri centrali, però meglio questo che dichiarare flussi falsi di outflows, di flussi in uscita finanziari, perché il mercato poi reagisce peggio quando si rende conto che è un trucco, perché a quel punto non crede a niente e scappa via, per così dire. Che dici, Rita?
Assolutamente, anche perché non so se avrete notato, grandissime società tipo Wanda, no? Wanda, quella che ha comprato gli studios americani, cioè stanno facendo investimenti mostruosi all'estero, e veramente entità enorme, e chiaramente spostando soldi, scusate, io non vorrei
fuggono dalla Yuan Renminbi, è così.
Cioè, voglio dire, quanto veramente questi, me lo pongo con dubbio come marito, da metodo di lavoro, fino a che punto questo tipo di spostamenti possono essere, come dire, dettati da una reale voglia di investire
anche la mega acquisizione di China Chem, quella che si è presa Pirelli per 44 miliardi, è alla stessa spiegazione, immagino, più o meno, no?
Su quello direi, perché andiamo molto su qualcosa di di reale, che in effetti si può dire che mancano quelle tecnologie.
No, quindi dici lì è meno legittimo avere il dubbio. Rita, noi il problema è che abbiamo una pessima qualità del collegamento. Quindi
devo chiederti un commento. Io la vedo però positiva nel medio termine, perché la Cina sta ricomponendo la struttura del suo capitale, del suo PIL, deve ribilanciare il PIL con i servizi, con del know-how aperto, quindi è strutturale. Io guardare solo al breve, ai flussi monetari, francamente, rispetto alla cultura cinese, una cultura di lungo termine, io la leggerei un po' più positivamente, cioè, e non mi aspetterei grandi aiuti dalla politica monetaria. Invece leggo una Cina che fa un grande sforzo, non sempre onesto, ecco, ma lo fa sicuramente in maniera profonda, di aprirsi al mondo con tutti i suoi difetti. Tu come la leggi?
Vediamo com'è la qualità del collegamento. Rita, prova a rispondere.
Ma io direi che c'è una parte di vero in quello che dici tu. Sinceramente non penso che sia tutto questo, però come dimostra anche la vicenda umana professionale di questo Xiaogang, lui ci ha provato a inserire quel meccanismo per rendere, come dire, normale il fatto che ci si debba si deve, come dire, fare i conti con questi up and down di un mercato borsistico. È normale negli altri piani.
Sì, le borse servono per fare i prezzi non possono solo salire, soprattutto dopo bolle enormi, esatto, con multipli elevatissimi, devono sfogarsi e scendere.
Allora, a quel punto c'è questo tentativo. Però cadono le teste perché non ci si riesce. Il tentativo cinese sarebbe quello per gestire in maniera unidirezionale l'economia,
in termini unidirezionali non ci si riesce. Rita, noi dobbiamo per forza mollare la presa perché non si capisce praticamente nulla di quello che dici, ohimè, e andiamo alle informazioni stradali di nuovo, poi rivediamo.
Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it.
Vi presenta
Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della belva.
Eccoci qua per il nostro ultimo blocchetto, mentre stiamo aspettando Renato Cifarelli che si colleghi con telefono, se lo peschiamo, per dirci cosa non si può fare. Intanto una telefonata ancora di un ascoltatore che sul mercato del lavoro era rimasto in attesa ancora da tempo. Alberto da Modena, prego Alberto.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io volevo solamente riportare una testimonianza diretta, insomma, di quanto si diceva sull'efficacia del Jobs Act, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro poi, avendo la linea, me ne sei aggiunto anche un'altra. Ecco. Innanzitutto mi sono recato al mio ufficio territoriale dell'INPS nelle settimane scorse per formare delle richieste per conto dei miei interessi, e parlando con l'impiegato gli ho chiesto: ma c'è stato un miglioramento dell'occupazione? Pronto?
Sì.
Sì. No, guardi, noi proprio facciamo statistica la settimana scorsa, non c'è un significativo miglioramento nell'erogazione degli ammortizzatori sociali, almeno nella nostra zona, e questa è la mia testimonianza. Poi io, occupandomi di automazione, giusto ieri ero in un'azienda, sono nel comparto automazione, nella zona di Modena e Bologna, che notoriamente non è una zona depressa, anzi tra agroalimentare, ceramica, automotive, insomma ce n'è da fare. Mi diceva un mio collega che lavora per una grossa azienda di automazione che oramai gente che vuole fare automazione, andare in trasferta, italiani, ragazzi italiani, andare in trasferta, star via, impegnarsi, farsi il cosiddetto mazzo iniziale, italiani non ce ne sono più, stanno prendendo tutti i rumeni perché hanno un'università, si stanno formando e spesso, cito tra virgolette questo mio collega, e poi spesso ci fanno anche un discreto culo nel senso di competenze,
quindi nelle competenze, quindi, nella selezione, ecco. Le skills. Allora, questo dato, Alberto, cozza con un dato, o meglio, sembra in contraddizione, secondo me non lo è tanto. Mi interessa chiedere l'opinione a caro Alberto su questo. Questa settimana l'Istituto Toniolo, insieme all'Università Cattolica, ha pubblicato l'esito di un'indagine internazionale svolta in molti paesi europei sul tema proprio giovani, mercato lavoro italiano, disposti ad andarsene altrove oppure no, fatto in Italia e fatto in diversi altri paesi, Spagna, Francia, Germania e così via. Una ricerca internazionale finanziata dalla Fondazione Caripolo e da Banca Intesa. L'effetto che si leggeva lì era sul campione dei 1000 studenti italiani intervistati, giovani italiani, non solo studenti, giovani italiani intervistati, ben l'88% si diceva disponibile a andarsene perché è meglio valorizzato qualunque fosse il suo livello attuale di studi o di capacità tecniche e non tecniche di lavoro. E pensate che il dato era secondo solo a quello spagnolo. Anche in Spagna si arriva addirittura a 90%, veramente le percentuali in Francia, Germania, Regno Unito, non ne parliamo, erano molto molto più basse, inferiore al 50%. Caro Alberto, da questo punto di vista è compatibile che un paese possa avere qualifiche sulle quali, come diceva il nostro ascoltatore, i rumeni oramai battono l'offerta di lavoro italiana, cioè sono qualificati meglio, di più disponibili, e contemporaneamente una percezione di sé invece tanto più elevata da dire me ne vado perché l'Italia non mi offre posti adeguati? Possono andare insieme queste due cose?
Possono andare insieme, sì, perché noi abbiamo un tessuto produttivo che in realtà ha una mismatch, cioè una disallineamento tra fabbisogni delle qualificazioni e quello che offre in questo momento il mercato del lavoro e il mercato della formazione. Quindi è giusto che importiamo, tra virgolette, professionalità, per esempio, dai paesi dell'est, che invece hanno su questo molta più focalizzazione. Secondariamente, invece, in uscita il dato degli italiani è abbastanza comune: sono tanti i giovani europei che hanno perso il riferimento nazionale come unico quadro di prospettiva.
Questa è una cosa positiva.
Fammi dire una cosa.
Non rappresentiamola come sempre: i poveri italiani costretti,
esatto,
ad andarsene.
Io da sono ormai quasi 20 anni che in Bocconi ho scelto proprio di fare solo i corsi internazionali. La prima cosa che dico ai miei ragazzi è: preparatevi, che non vi voglio più vedere qua, voglio rincontrare a Berlino, a Los Angeles, ma non vi voglio più vedere qua, se non per le reunion, ne ho uno oggi pomeriggio, perché abbattere il mito della nazione come unico perimetro di riferimento è un evento importante.
Tutti i nazionalisti in ascolto,
e io non lo faccio il nazionalista,
insorgo,
e io penso che mischiare il sangue dei nostri giovani sia uno degli antidoti fondamentali.
Senza versarlo, però.
Senza versarlo.
È possibile senza versarlo.
Mischiarlo anche in scopi divertenti, esatto. Cosa posso dire, biologicamente.
Allora, ci ha raggiunto Renato Cifarelli. Ciao Renato, come stai?
Buongiorno, bene, voi?
Abbastanza, insomma, tentiamo di sopravvivere a chi ci dice che siamo fuori linea di Confindustria, fuori linea dell'editore, fuori linea politica, fuori linea di banchetta.
Sono fuori linea anch'io.
So. Sì, vabbè.
Anche la Rita Fatiguso era fuori linea, non sentiva niente.
Esatto.
Quindi.
Allora, qual è...
Poi Paolassi è anche un amico. Quindi,
è un amico,
però,
lo so.
Ahimè,
si può dissentire restando amici, ma molto dissentire. Renato, qual è l'esempio del non si può fare di questa settimana?
Allora, stamattina la notizia della mattinata è che la Shell ha rinunciato a 2 miliardi di investimenti. Miliardi, cioè non spiccioli, per le perforazioni, anzi per andare a vedere se c'è del petrolio al largo del nostro sud. Invece l'altro giorno la notizia era che la Veronesi, che è una grossa azienda italiana,
sì,
da 5 anni sta cercando di ampliare uno stabilimento con un investimento di 100 milioni e l'assunzione di 200 persone. Allora, prima parlavamo di produttività, la nuova produttività passa anche attraverso nuovi impianti, nuovi stabilimenti più moderni e cose di questo genere. In Italia abbiamo 8.000 comuni e abbiamo 8.000 regolamenti urbanistici. Cioè, se tu vai in un comune ti chiedono delle cose, se tu vai nel comune di fianco ti chiedono altre cose. Che è una cosa, oltretutto, è successo anche a me, che fa impazzire i geometri naturalmente o i... chi deve farti le pratiche di costruzione, perché ogni comune chiede una cosa sua e questa è la produttività della pubblica amministrazione italiana.
Comunque, risultato, per Veronesi quello stabilimento e le centinaia di assunti dopo 5 anni non ci sono, e questo è inutile dire, poi le imprese...
No, poi intanto i cicli economici tu sai che ormai sono assolutamente... cioè tu programmi di fare uno stabilimento... dopo 5 anni è lo stesso, non è che il mercato si muove, insomma.
Nelle idee della burocrazia pubblica funziona così.
Ne ho vista una che so che tu sei molto amante del canone Rai e ti volevo raccontare.
Sì,
un finanziere entra in banca, vede il monitor del controllo con le telecamere all'interno della banca e chiede al direttore della banca il canone Rai, cioè
su
il versamento del... canone Rai.
Esatto,
allora sono dovuti arrivare fino dal giudice perché il giudice condannasse l'Agenzia delle Entrate spiegandogli che un monitor non ha tutta la parte di sintonizzazione.
Vabbè, questo, guardate, io scommetto quello che volete che a luglio, con le bollette di luglio, la prima volta che noi paghiamo in bolletta ci saranno milioni di contenziosi, milioni. Io scommetto su questa cifra, milioni. Vediamo se ho torto o ha ragione. Nel frattempo però abbiamo un Presidente del Consiglio che ha fatto le felicitazioni ufficiali a Sanremo perché ha detto: questa sì che è la mia Rai. Io rimango, caro Alberto, senza parole. Questo io non so cosa dire, perché io dalla Leopolda mi aspettavo tutt'altro. Devo ammettere che le nomine di questa settimana comunque mi hanno stupito positivamente. Lo voglio dire.
Diciamolo,
positivamente. Nel caso di Rai 2, la dalla Tana, l'avesse fatto Berlusconi di mettere una ex Magnolia, ex Telecinco, esplodevano i giornali. Quindi questo è un passo in avanti, un aziendalista. E anche il direttore di Rai 1 è uno tosto, per come lo conosco, molto. Su Rai 3 non dico niente, che è meglio. Però detto questo, grazie Renato Cifarelli, grazie Mario Simanerio, grazie caro Alberto, tenete duro cari ascoltatori, e soprattutto sappiate, sì, siamo in dissenso, la colpa è nostra, ma lo dichiariamo apertamente. Buon fine settimana, continuate con Radio 24.